Laura ha sempre sentito parlare molto di inflazione, ma non ha ben chiaro il significato di questo termine.
Ho trovato vecchi giornali degli anni 70. Costavano solo 400 lire, cioè 20 centesimi di euro. Oggi costano 2 euro e mezzo. Com'è possibile che il prezzo sia salito così tanto?
Cara Laura, benvenuta nel mondo dell'inflazione, il meccanismo per cui col tempo il potere d'acquisto dei soldi che hai in tasca cambia. L'inflazione è il tasso di crescita dei prezzi dei beni di consumo. Misura quanto cresce il costo della vita. Se un anno fa il carrello della spesa costava 200 euro e oggi lo stesso carrello ne costa 205, significa che il costo della vita è cresciuto del 2,5%, che è dato da 205 diviso 200 meno 1. Questa variazione è appunto l'inflazione. Si parla di inflazione quando il saggio di crescita del costo della vita è positivo e di deflazione quando è negativo. Di solito è positivo, ma in questi ultimi anni in Europa abbiamo avuto inflazione zero o addirittura deflazione.
In che modo l'inflazione influenza il mio potere di acquisto? Vuol dire che in un certo senso divento più povera?
Sì, se ci pensi bene, se il costo della vita è cresciuto del 2,5%, significa che se con 50 euro compravi 100 mele al prezzo di 50 centesimi l'una, adesso ne compri 97 o 98.
Ma il caffè al bar negli ultimi anni costa sempre 1 euro. L'inflazione è davvero un problema?
In passato, anche da noi in Italia, l'inflazione è stata un problema enorme. Durante il periodo delle crisi petrolifere vissuto negli anni 70, con una inflazione del 13% annuo, la vecchia lira ha perso circa il 70% del suo valore nel giro di un decennio. Se all'inizio degli anni 70 compravi 10 mele con 1000 lire, alla fine ne compravi solo 3 o 4. E attenzione, non si può sempre contare sul fatto che gli stipendi recuperino terreno di pari passo. A volte succede, altre volte no. Un'elevata inflazione ha almeno due inconvenienti. Primo, rende tutto più complicato. Ironicamente, nel periodo dell'iperinflazione della Germania nel primo dopoguerra, si diceva che conveniva acquistare due birre per volta al bar per evitare che la seconda costasse più della prima. Sono casi estremi, ma il problema c'è. In tali condizioni è difficile fare delle scelte. Pensa ad esempio ad un'imprenditrice come te che deve investire per mettere sul mercato dei prodotti dopo qualche mese. A che prezzo li venderà? È difficile calcolarlo.
E il secondo inconveniente?
Ti parrà strano, ma l'inflazione ridistribuisce la ricchezza tra gli individui. Rende ricche alcune persone e povere altre. In particolare, impoverisce i risparmiatori e i creditori, cioè chi presta i soldi, e arricchisce i debitori, cioè chi ha preso soldi in prestito. Il motivo è che le cedole sono spesso fissate al momento dell'emissione, così come il valore di rimborso del titolo o il capitale prestato. Con il passare del tempo questi valori rimangono costanti, ma se c'è inflazione, il loro valore reale, cioè rapportato ai beni che si possono acquistare, diminuisce. Facciamo un esempio. Considera una persona che ha comprato casa nei primi anni 60 e per farlo ha acceso un mutuo ventennale a tasso fisso. Grazie all'inflazione elevata degli anni 70, il peso delle rate del mutuo all'interno del bilancio familiare è crollato dal momento che le rate sono rimaste costanti. Infatti, se un mutuo acceso nel 1963 poteva pesare per un terzo dello stipendio del capofamiglia, nei primi anni 80 lo stesso mutuo è giunto a pesare molto meno. Questo perché gli stipendi, nel frattempo, sono mediamente cresciuti in linea con l'inflazione. Il capofamiglia debitore ci ha guadagnato, la banca invece ci ha rimesso.
Puoi farmi capire meglio?
Certamente non è necessario che l'inflazione voli alle stelle perché ci sia una perdita per i risparmiatori. Se hai acquistato a fine settembre 2016 un BTP, buono del tesoro poliennale, con durata decennale, ti sei portato a casa, al netto di tasse e spese, un rendimento dello 0,5% ogni anno. Il che in quel momento andava bene perché l'inflazione era pari a circa lo 0,2% anno. Negli anni a venire, però, non sai come andrà ed è probabile che l'inflazione torni a salire. Se già dovesse salire all'1% annuo, la metà di quel che dovrebbe essere in lungo periodo secondo la Banca Centrale Europea, ecco che ci rimetteresti uno 0,5% anno in termini di potere d'acquisto, distruggendo poco per volta la tua ricchezza. Il rendimento dell'investimento è stato dello 0,5% anno, ma il tuo potere d'acquisto è diminuito dell'1%.
Allora non ho speranza di mettere in salvo i miei soldi.
Puoi prendere alcuni accorgimenti. Innanzitutto dovresti fare attenzione agli investimenti a lungo termine a tasso fisso, come il BTP, perché in caso di interessi bassi sarai vittima dell'inflazione che prima o poi tornerà ad essere non irrilevante come adesso. In secondo luogo, puoi scegliere titoli che in qualche modo tengono conto dell'inflazione, come le obbligazioni a tasso variabile. In questo caso, i tassi di interesse variano nel tempo e di solito sono superiori all'inflazione, perché chi compra questi titoli vorrà guadagnare qualcosa in termini reali. Attenta però, per molti anni questo è stato vero, ma ultimamente i tassi sono stati così bassi che non è andata così. Per ovviare a inconvenienti come questo, lo Stato italiano emette anche titoli indicizzati all'inflazione, come i BTP Italia. La cedola di questi titoli viene rivalutata di anno in anno in base all'inflazione europea e anche il capitale finale verrà rimborsato con un incremento legato all'andamento dei prezzi. Fai comunque attenzione anche qui. Questo meccanismo si può inceppare se l'inflazione è molto alta, diciamo sopra l'8-9%, perché ai rendimenti dei BTP Italia vanno sempre tolte le tasse e, in caso di inflazione molto alta, le tasse possono mangiarsi, oltre che la normale cedola, anche quel pezzettino di rendimento legato all'inflazione.
Va bene, ma fin qui abbiamo parlato praticamente solo di obbligazioni.
Sì, infatti, perché l'impatto dell'inflazione sull'investimento in azioni è diverso. Come sai, il loro valore risente degli utili attesi delle imprese, che tipicamente si rivaluteranno con l'inflazione. Le azioni rappresentano dunque una forma di investimento che regge al caro vita. Ma non è l'unico caso. Anche l'investimento in immobili non risente eccessivamente dell'inflazione. Nel lungo periodo, infatti, i prezzi delle case, al di là delle dinamiche congiunturali del mercato immobiliare, tendono a recuperare il valore dell'inflazione. Per concludere, ti ricordo che anche l'oro è spesso considerato una protezione nei confronti dell'inflazione, perché il suo valore non dipende dalle dinamiche dei prezzi dei beni al consumo. Morale: al caro vita non si sfugge, ma investendo in maniera opportuna puoi limitarne i danni. Proprio questo rappresenta il problema principale. Difendersi dall'inflazione richiede attenzione, investimenti oculati e pazienza.
Ma da cosa dipende l'inflazione?
È una domanda complicata. Gli economisti si sono accapigliati molto su questo punto. Secondo alcuni, dipende dalla quantità di moneta in circolazione e quindi dalla liquidità immessa dalla banca centrale. A parità di beni, se la quantità di moneta aumenta, il prezzo dei beni aumenta. Secondo altri, ciò è vero, ma rappresenta solo una parte della storia. In questo periodo, ad esempio, abbiamo un'enorme liquidità sul mercato, eppure l'inflazione è prossima allo zero. Sarebbe lungo da spiegare. In generale, l'inflazione è elevata quando l'economia va bene e i tassi sono bassi. Si dice che l'economia è surriscaldata e per ricondurla su un sentiero meno espansivo, le banche centrali di solito ricorrono ad un innalzamento dei tassi di interesse e quindi ad una diminuzione della moneta in circolazione.
Grazie, Emilio. Ora mi sembra di aver capito un po' meglio come funziona l'inflazione.